Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato la mancanza di fede di Geroboamo e come quella mancanza di fidarsi di Dio, nonostante la parola di Dio di curarlo, li portò ad un grave peccato che trascinò tutte Israele nell'idolatria. Ricordate? Lui non voleva creare una nuova religione, ma ha fatto perché mancava fede. Dio aveva, se ricordate, promesso a lui di farlo re, lui, un servo di Salomone. Dio aveva promesso di farlo re e ha detto: e poi se tu mi ubbidisci, se cammini per fede, farò della casa tua una casa stabile, farò una dinastia dai tuoi discendenti. Dopo, alla morte di Salomone, come Dio aveva detto, è diventato re. Quindi ha visto la fedeltà di Dio, ma anziché fidarsi di Dio per la cura che gli serviva, ha voluto lui inventare un modo di rendere stabile il suo regno, il regno che Dio aveva detto di rendere stabile. E perciò ha creato questa religione che sostituiva la vera religione a Gerusalemme, perché non voleva che il suo popolo andasse a Gerusalemme, e perciò è diventato causa di grande peccato per tutto Israele per secoli. Vogliamo riprendere il brano? Perché abbiamo finito leggendo che aveva stabilito queste religioni. Allora, vogliamo riprendere il brano, Primo Re, capitolo 12, da 25 alla fine del capitolo per momento, poi andiamo avanti, e vogliamo trarre altre lezioni che Dio ha per noi in questo brano. Quindi leggo, Primo Re, 12, 25 a fine del capitolo. Poi Geroboamo, appena stabilito re, edificò Siccam nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Quindi uscì di là ed edificò Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno tornerà probabilmente alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa dell'Eterno, il cuore di questo popolo si volgerà nuovamente verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Così mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Dopo essersi consigliato dagli uomini, non da Dio, il re fece due vitelli di oro e disse al popolo: è troppo per voi salire fino a Gerusalemme, o Israele? Ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese di Egitto. Ne collocò quindi uno a Betel e l'altro a Dan. Questo fu causa di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per prostarsi davanti ad un vitello. Egli costruì anche templi sugli altri luoghi e fece sacerdoti presi da ogni ceto di persone che non erano figli di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il quindicesimo giorno del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda, e offrì sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, per sacrificare ai vitelli che da lui fatti, e a Betel stabilì i sacerdoti dagli altri luoghi che avevano eretti. Il quindici giorno dell'ottavo mese, mese scelto da lui stesso, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, istituì una festa per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso. Allora pensate a quello che sta succedendo qui. Lui ha stabilito questa religione e poi, come religione, imitando quello che era vero, ha stabilito una grande festa religiosa. Quindi avrà invitato tantissimi dei popoli e sono venuti tutti a Betel, il nuovo posto per celebrare Dio nel suo modo di farlo, e aveva costruito questo altare, e lui stesso, vestito da re, davanti alla folla, la massa di probabilmente migliaia di persone, sale sopra questo piedistallo dove c'è l'altare, e lì sta per bruciare incenso. È un modo di essere visto da tutti come il capo di questa religione. Gli dava un significato di essere molto importante. E stava peccando. Stava peccando. Lui stava cercando di essere visto bene. Voi che correte? Volete essere visti bene? Quanto veloce possiamo correre? Voi che fate altre cose, volete essere visti bene? Quanto siamo bravi? Questo è un peccato che Dio odia. E lui voleva far vedere quanto era importante. E stava lì per bruciare incenso davanti a tutti, tanto bravo era. E stava facendo una cosa abominevole a Dio. Una cosa che si vede qui già, importantissimo. Lui stava cercando di adorare Dio in modo suo. E Dio non accetta un'adorazione nostra in modo nostro. Se tu vuoi seguire Dio diversamente da quello che Dio ha detto di fare, Dio non accetta questo. Non ci sono tante strade che portano a Dio. Non ci sono tanti modi di adorare Dio. Non si può introdurre questo o quell'altro. Ma io mi trovo meglio così. A me piace questo, a me piace quello. Non importa quello che a te piace. Dio non accetta un'adorazione, non accetta un servizio se non è fatto come Lui dice di fare. E ci sono tante chiese dove fanno ognuno per testa sua. Si può fare, una chiesa può dire: noi vogliamo una donna come chi predica. Dio ha detto che le donne non devono predicare. E non importa quanto sono bravi, Dio non accetta. Si può avere dove noi abbiamo anziani a testa nostra, noi abbiamo così, noi vogliamo usare questo metro, noi vogliamo adorare Dio con lingue facendo in modo quello che la Bibbia non insegna. Dio non accetta questo. Dio non accetta nessuna forma di adorazione che non è stabilito da Lui. E vediamo questo in tutta la Bibbia. Cos'è successo quando Core e l'altro volevano anche loro offrire incenso a Dio, che Dio aveva detto doveva essere fatto solo dai figli di Aarone? Ricordate quello che ha fatto Dio? Cosa ha fatto? Sono stato lì, Dio ha fatto aprire la terra e sono caduti dentro la terra, poi richiuso sopra di loro. Proprio per insegnarci un'altra volta ha fatto arrivare il fuoco dal cielo per far bruciare vivo gli uomini che stavano offrendo per testa loro sacrifici a Dio. E allora qui vediamo Dio non accetta nessuna forma di religione diversa da quello che Lui ha stabilito. Non possiamo gestire la Chiesa come vogliamo noi. La Chiesa non è una democrazia dove noi decidiamo come fare. Gesù Cristo è sovrano. Dobbiamo informarci quello che Lui ha detto e fare quello. Geroboamo, il suo peccato era di voler adorare Dio in modo suo. Caino Abele. Perché Dio non ha accettato l'offerta di Caino? Ma sì, ha accettato quella di Abele. Perché ha fatto diverso di quello che Dio aveva ordinato. Allora, pensando alla religione stabilita da Geroboamo, immaginate la scena, questa massa di persone, una giornata solenne, una grande festa religiosa, e lui sta lì, perché avevano fatto l'altare in alto, che tutti potevano vederlo, e lui sta lì per bruciare incenso a Dio. Lui sta facendo vedere a tutti come il grande re. 10 tribù hanno seguito lui, solo 2 hanno seguito Roboamo. Ed egli voleva che tutto andasse bene. Era una giornata straimportante per lui. La prima volta che è successo questa festa, e lui voleva che andasse bene per far vedere a tutti questa forma di adorare Dio va benissimo. A questo punto, dove guardavano tutti? Guardavano tutti a Geroboamo, all'altare, tutti. È un momento molto importante. E cosa succede? Allora, il peccato è grave. Ma in questo momento il peccato era grave in modo particolare perché non solo stava peccando lui, stava trascinando il popolo nel peccato. Perciò l'Eterno mandò un profeta per testimoniare dell'ira di Dio contro il suo peccato e per annunciare il giudizio di Dio che si sarebbe adempiuto. Questo avvertimento da questo profeta serviva per permettere a Geroboamo di fermarsi, di ravvedersi e di tornare a seguire Dio. Quindi, proprio in questo momento, con Geroboamo lì sopra questa collina, tutti guardavano all'altare. Un uomo si spinge avanti dalla folla per arrivare lì, in collina, dall'altro lato dell'altare. Lì c'è Geroboamo e questo uomo arriva. E tutte le persone, ma chi è questo qui? Lui arriva con una voce forte, grida qualcosa che Dio le ha detto di gridare. Leggiamo capitolo 13, i primi tre versetti. Ed ecco, un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel, per ordine dell'Eterno, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. Per ordine dell'Eterno gridò contro l'altare e disse: Altare, altare, così dice l'Eterno. Ecco, nascerà dalla casa di Davide un figlio, di nome Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti degli altri luoghi che bruciano incenso su di te. E si arderanno su di te ossa umane. Nello stesso giorno diedi un segno miracoloso dicendo: Questo è il segno che l'Eterno ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si spanderà. Pensate a questo. Geroboamo lì e questo uomo arriva dall'altro lato e comincia a gridare all'altare. E tutti rimangono spaventati. Ma cos'è questo? Ma chi è questo? Ma è vero? Non è vero? Una durissima condanna, perché lui dice che saranno immolato su di te o altari i sacerdoti degli altri luoghi che bruciano incenso su di te. Quel giorno tutti questi sacerdoti stabiliti da Geroboamo erano lì per bruciare incenso. E lui sta dicendo: Questi uomini saranno immolati su di te. E poi su di te, altari, saranno bruciate ossa umane. Le loro ossa saranno bruciate su di te. Stava dicendo questo davanti a tutte queste persone, circondate dalle guardie del re. Sta dichiarando un giudizio severo contro Geroboamo. Ricordate che questa condanna dava a Geroboamo e gli altri presenti la possibilità di ravvedersi. Questo è la prima volta che hanno mai avuto questa festa. Ed era ancora in tempo di ravvedersi e tornare indietro. E che cuore vediamo in Dio che vuole che i peccatori si ravvedano. Dio vuole che i peccatori arrivino al ravvedimento. Allora, vogliamo considerare la profezia di questo uomo di Dio, ma voglio prima pensare, chi è questo uomo di Dio? Chi è questo uomo? Non sappiamo il suo nome. Sappiamo solo che Dio usò questo uomo, si servì di lui, per annunciare questo giudizio severo. Ma chi era questo uomo? La Bibbia non ci dice nulla di lui. Tranne che era un uomo di Dio venuto da Giuda. Evidentemente non era uno dei profeti molto famosi. Era semplicemente un uomo ubbidiente a Dio, con un cuore per Dio, che Dio usò per pronunciare un giudizio contro Gerusalemme. Ripetutamente nella Bibbia vediamo che Dio non cerca persone importanti. Nel mondo, è una persona importante, è una persona importante, è una persona importante. Quello non è il cuore di Dio e non deve essere il cuore di un credente. Quello è abominevole a Dio, quello è l'orgoglio dell'umano. Io conosco tale persona, è una persona importante. Stai guardando in modo tutto storto. Dio non cerca persone cosiddette importanti. Dio cerca persone con un cuore umile che hanno fede in Lui. Lui cerca persone pronti a fare quello che lui vuole e che vogliono che lui solo ricevi la gloria. Conosco un combattimento che abbiamo tutti di voler essere notato. E so anche se io vedo una persona come importante, è perché nel mio cuore mi interessa il fatto di essere visto come importante. È proprio un peccato radicato in noi. Dio vuole uomini e donne non importanti, ma fedeli, umili, puri di cuore, disposti ad ubbidire. E questo uomo era così. E Dio non voleva neanche darci il suo nome. Basta sapere che ha compiuto la missione mandatogli da Dio. Dio è il protagonista qua, non questo uomo. Quando consideriamo questo, è giusto chiederci: noi siamo così? Noi siamo ubbidienti a tutto, disposti a fare quello che Dio vuole, anche quando è difficile? Questa è una missione molto difficile. Dio può servirci di noi, così dice in 2 Timoteo 2, per quanto riguarda quali sono i vasi utili al padrone. Sono i vasi puri. Non dice vasi in gamba, non dice vasi bravi, non dice vasi capaci, non dice vasi intelligenti, dice vasi puri. Vasi puri sono utili al Signore. Mosè dice: io non so parlare. Chi ha fatto la tua bocca? Non mi serve uno che sa parlare, mi serve uno disposto a dire quello che gli dico di dire. Dio vuole vasi puri. Noi siamo quello. Viviamo non per gloria, non vogliamo essere notati, o viviamo per la gloria di Dio o la gloria nostra, o che possiamo essere uomini semplici che non ci importa essere visti per niente come questo uomo. Tornando agli avvenimenti di quel momento, di quel giorno, come risponde Geroboamo davanti a questa profezia così dura che condanna quello che egli stava facendo in quel momento? Cioè lui sta lì proprio bruciando incenso quando arriva questo profeta e condanna. Dice: sarete tutti immolati, sarete distrutti, sarete puniti da Dio. Questa è un'abominazione. Come risponde Geroboamo? Leggo 4 e 5. Ora, quando il re Geroboamo udì la parola dell'uomo di Dio che egli aveva pronunciato contro l'altare di Betel, stese la mano dall'altare e disse: prendetelo! Ma la mano di Geroboamo che Geroboamo aveva steso contro lui si seccò e non poté più ritirarla a sé. Inoltre l'altare si spaccò e la sua cenere si sparse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per l'ordine dell'Eterno. Mi fermo lì. Quando Geroboamo sentì questa profezia contro di lui, in fin dei conti, profezia che condannava duramente quello che stava facendo, come reagì? Aveva la scelta di reagire con due cose: ravvedimento o rabbia. Aveva la scelta. E lui scelse di reagire con rabbia, comandando che l'uomo fosse preso. Era re davanti al popolo e il suo orgoglio non gli permise di ignorare un'offesa così grave. Quanto sarebbe stato meglio se fosse umiliato davanti a Dio. Stese la mano come segno di autorità e ordinò che il profeta fosse preso, ovvero arrestato. Pensando alla reazione e al rimprovero, è giusto chiederci. Ecco come lui risponde, come rispondiamo noi quando qualcuno ci parla di peccato. Anche noi possiamo rispondere con ravvedimento o almeno dentro rabbia, che ci spinge ad essere difensive, ad andare su controattacco, a non credere. Come rispondiamo noi quando uno ci parla del peccato? Prego, non come Geroboamo. Tornando a Geroboamo, egli era furioso che questo uomo osava presentarsi durante questa cerimonia per denunciare così duramente la cerimonia che Geroboamo voleva che fosse per innalzarsi davanti a tutto il popolo. Quindi Geroboamo stende la sua mano come segno di autorità e ordini che questo uomo fosse preso. Così, come il re, non volendo ravvedersi, non permetterà un'offesa contro la sua autorità. A quel punto, Dio, per dimostrare che la sua autorità è assolutamente superiore a quella dell'uomo, seccò la mano di Geroboamo al punto che egli non poteva neanche ritirarlo in sé, era tutto deformato e non poteva neanche più muoverlo. E lui ha la mano qui che un momento fa era tutto normale e adesso è deformato e non può muoverlo. E poi, subito dopo, la mano così, questo grande altare si spacca. Proprio, non c'era terremoto, si spacca. E tutte queste ceneri dal fuoco sparse nel vento. La prima profezia fu adempiuta precisamente in quel momento. E tutti erano terrorizzati. E allora sapevano anche quello che Dio diceva nella profezia più futura sarebbero adempiute. Infatti, noi sappiamo, 300 anni circa più tardi, c'era un re di nome Giosia che aveva un cuore di voler mettere a posto il regno e lui era re di Giuda, mandato in Israele, che non c'era più come nazione, per distruggere quest'altare e bruciare le ossa, ha scavato su le ossa degli sacerdoti che erano lì quel giorno e li bruciato sopra l'altare, proprio come Dio aveva detto. Infatti, spesso Dio nella Bibbia dava una profezia con adempimento immediata per confermare la profezia più futura. E così le persone potevano dire, ha fatto questo, farà quello. E noi abbiamo sia questo che quello nella Bibbia. E nessun altro libro cosiddetto sacro ha questo. A questo punto, nella reazione di Geroboamo, vediamo quello che troviamo in 2 Corinzi 7, si chiama la tristezza del mondo. Lui è triste. È triste, non per il suo peccato, è triste perché la sua mano è tutto deformato. L'altare è spaccato. Il popolo non ha più stima di lui. E così ebbe timore. Cambio tono drasticamente e supplica questo uomo di Dio. Leggo versetto 6. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse, «Deh, supplica l'Eterno, il tuo Dio, prega per me affinché la mia mano mi sia restituita». L'uomo di Dio supplicò l'Eterno e la mano al re gli fu restituita e divenne come prima. Mi fermo lì. Geroboamo supplica a questo uomo di Dio di pregare Dio per lui. L'uomo lo fa. E Dio, con grande misericordia, pur conoscendo il cuore di Geroboamo, guarisce la mano di Geroboamo. Io rimango molto colpito del cuore di Dio qua. Geroboamo aveva offeso Dio grandemente, costituendo questo altare, stabilendo questa religione falsa, stabilendo sacerdoti che non erano veri sacerdoti. E poi, peggio ancora, quando Dio gli manda l'uomo di Dio per profetizzare contro di lui, anziché ravvedersi, reagisce con rabbia. Alla luce di tutto quello, meritava una punizione terribile da Dio. Eppure Dio gli guarì la mano. Dio gli stava mostrando misericordia per stimolare lui e le altre persone presenti a ravvedersi e tornare a Dio. Però Geroboamo non tornò a Dio. Ora che la mano fu guarita, non tornò indietro. Continua a promuovere la sua falsa religione. A questo punto la storia cambia. Non è più Geroboamo al centro, ma adesso è l'uomo di Dio. Quindi seguiamo leggendo da 7 a 10. Allora il re disse all'uomo di Dio, adesso che è guarito, «Vieni a casa con me e ristorati, ti farò anche un regalo!» Ma l'uomo di Dio rispose al re, «Anche se mi dovessi dare metà della tua casa, io non verrei con te, e non mangerei pane né berrei acqua in questo luogo, perché così mi è stato comandato per ordine dell'Eterno, dicendo, tu non mangerai pane né berrei acqua, e non tornare per la strada percorsa nell'andata». Egli dunque se ne andò per un'altra strada e non tornò per la strada percorso venendo a Betel. Geroboamo, avendo capito che questo uomo era veramente da Dio, voleva invitarlo a casa sua per mangiare e per dargli un regalo, ma perché? Perché non era ravveduto? Probabilmente perché, capendo che questo uomo era da Dio, ha detto, ma se io lo faccio amico, allora lui può farmi avere benedizioni da Dio. Cioè, Geroboamo non era disposto ad abbandonare il suo peccato, ma comunque voleva benedizioni da Dio. Gli uomini credono che pur camminando per testa propria si può comunque essere benedetti da Dio, ma non è che anche noi facciamo la stessa cosa? Ignoriamo Dio in certi campi della vita, non vogliamo fare come Dio dice, non ci va di vivere così, non ci fa di lasciare quello, non ci fa di fare quello, eppure vogliamo che Dio ci benedica. Cioè, Geroboamo voleva quello. Ma possiamo puntare veramente il dito a lui? O non è che ci sono volte che non vogliamo vivere come Dio dice in qualche campo della vita, non vogliamo renderci a lui, eppure vogliamo certo la sua protezione, la sua cura su noi e la nostra famiglia? E siamo come Geroboamo, ed è abominevole a Dio. Non è così che bisogna vivere. Allora, seguiamo, voglio seguire la vita di questo uomo di Dio. Cos'è successo con lui? Dio gli aveva ordinato, comandato, di non mangiare né bere in Israele, ma di lasciare Israele e tornare a Giuda. Teniamo conto che Dio aveva parlato direttamente a lui. A volte, prima che Dio avesse rivelato tutta la Bibbia, Dio parlò direttamente a certi uomini per comunicare il suo mondo al messaggio al mondo. Le profezie che abbiamo nella Bibbia sono venute così, tramite rivelazioni dirette dal mano di Dio direttamente agli uomini. Allora, da quello che dice questo uomo, sappiamo che Dio gli aveva comunicato due cose. Prima, le profezie da dire davanti a Geroboamo. E secondo, aveva comandato lui come comportarsi. Non devi mangiare, non devi bere, tu vai lì e torni per un'altra strada. Benissimo, Dio aveva comandato questo. E forse vi sembra strano, ma scusate, un lungo viaggio e non poteva nemmeno bere. Cioè, non poteva nemmeno bere. Dovevo camminare e poi dovevo tornare sotto il sole senza bere. Ma questo comandamento non è strano, perché è quello che vediamo nella Bibbia più volte come principio. Ripetutamente nella Bibbia, Dio ci comanda a non avere come compagni coloro che non seguono Dio. Nell'Antico Testamento il popolo di Dio non doveva avere rapporti di amicizia e di compagnia con non credenti, i pagani. Nel Nuovo Testamento leggiamo di non essere sotto il giogo di non credenti, con non credenti, leggiamo di non avere loro come compagni, di non mangiare con chi si chiama credente ma continuano il peccato. Allora, visto che Geroboamo si dichiarò credente, seguace di Dio, ma camminava nel peccato, lo stesso principio che vediamo nel Nuovo Testamento, di non mangiare con chi si dichiara fratello ma continua il peccato, si applicava nel Vecchio. E perciò questo uomo di Dio doveva andare, annunciare la parola di Dio e tornare a casa. Il fatto che Geroboamo lo invitò a casa sua era una tentazione palese. Cioè, aveva un comandamento da Dio e questo era proprio, dai, vieni a mangiare da me e ti farò anche un regalo. Allora, voglio considerare questa tentazione palese. Il re gli disse, vieni a casa con me e ristorati finché ti farò anche un regalo. Ma l'uomo di Dio rifiutò, sapendo dell'ordine di Dio che anche ha detto davanti a tutti. Perché accettare a quel punto sarebbe stata una chiara disubbidienza. Cioè, questo invito veniva dalla persona che il profeta aveva condannato da parte di Dio. Sarebbe stato un peccato pubblico di andare a casa del re. Sarebbe stato dire, tu sei nel peccato, però mi associo con te, dai, mi fai un bel pranzo. dammi un bel regalo. E lui è stato fedele a Dio, non ha accettato. E a volte anche noi siamo tentati in modo palese. Qualcuno ci invita a fare qualcosa che sappiamo di essere sbagliatissimo. E dobbiamo noi avere la posizione di dire no, non devo associarmi, non devo avere come compagnia, non devo partecipare nelle opere infruttuose delle tenebre. Noi dobbiamo non collaborare, partecipare con il peccato. E questo uomo è stato fedele in questo. E quando noi non siamo fedeli, rompe la nostra comunione con Dio. Però tornando al brano, dopo la tentazione visibile, palese, pubblica, che lui ha rifiutato di accettare nella sua vita, è arrivata un'altra tentazione. Questa volta invece era una tentazione subdola, una tentazione molto più subdola. Leggo da 11 a 15. Ora a Betel, proprio lì, abitava un vecchio profeta. E i suoi figli andarono a riferirgli tutto ciò che l'uomo di Dio aveva fatto in quel giorno a Betel. E riferirono a loro padre anche le parole che aveva detto al re. Il padre domandò loro, per quale strada se n'è andato? I suoi figli infatti avevano visto la strada per la quale se n'era andata l'uomo di Dio venuto da Giuda. Allora egli disse ai suoi figli, selatemi l'asino. Li selarono l'asino ed egli vi montò sopra. Rincorse quindi l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto una quercia e gli disse, sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Quelli rispose, sono io. Allora il vecchio profeta gli disse, vieni con me a casa a mangiare qualcosa. Vieni con me a casa a mangiare qualcosa. Allora mi fermo lì. Questa tentazione è tutta diversa. Anziché il re malvagio, questo era un vecchio, un uomo semplice. Magari il giovane non sapeva che era un altro profeta a questo punto, ma era semplice un uomo. E cosa fa? Versetto 16. Ma egli, l'uomo di Dio, rispose, non posso tornare indietro né venire con te, non posso mangiare pane né bere acqua con te in questo luogo. Perché mi è stato detto da parte dell'Eterno, tu là non mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada percorsa nell'andata. Vediamo che l'uomo di Dio rifiuta di peccare, spiegando gli ordini che aveva ricevuto da Dio. Spesso quando ci arriva una tentazione, però non arriva solamente una volta, ma si ripete in varie forme. Ricordate che Gesù fu tentato 3 volte da Satana. E così anche questo uomo fu tentato ancora da questo vecchio. Dopo aver detto, no, non posso mangiare con te, arriva un'altra tentazione dal vecchio. 18. L'altro, il vecchio, gli disse, ma anch'io sono profeta, come te. E un angelo mi ha parlato da parte dell'Eterno dicendo, riconducilo con te a casa tua, perché mangi pane e beva acqua. Ma costui mentiva. Il vecchio profeta, per ingannarlo, dichiara che il suo invito era in base ad una rivelazione che aveva ricevuto da un angelo di Dio. Questa era una bugia. A questo punto l'uomo di Dio doveva decidere. Credere a quello che Dio aveva rivelato chiaramente a lui, oppure credere a quello che diceva questo uomo vecchio. Che cosa doveva scegliere Eva e anche Adamo nel giardino? Credere a quello che Dio aveva detto chiaramente a loro o credere a quello che aveva detto il serpente, che era il contrario? Doveva scegliere. E adesso questo uomo si trova davanti a una scelta. Una scelta. Allora, io posso immaginare quanto era facile per lui di salire in mezzo a tutti i soldati, la folla, tutti gli guardie armati all'altare. Quanto era difficile per lui di andare davanti a tutti, con tutti dietro lui con le loro spade. E lui dicendo, altare, altare, e condannare il re davanti a tutti. Era facile o era difficile? Per quello sapeva lui, una guardia avrebbe potuto prendere la spada e ucciderlo da dietro. Quindi, lui si sentiva accolto da quella folla o si sentiva quasi il nemico di quella grande folla a Bethel? Amico o nemico? Nemico. Allora, trovare un altro profeta. Anch'io sono profeta. Sì? Anche tu sei profeta? Sì. Ah. Questo non era il re Geroboamo, uomo malvagio. Questo era un altro profeta. Che bello. Uno che mi capisce. Uno dei miei. E allora, vedendo la bellezza del peccato, come Eva aveva visto che il frutto era bello da vedere e piacevole a mangiare, vedendo il peccato come cosa piacevole, vedendo che bello un pranzo con un altro profeta, è caduto nella tentazione. E versetto 19 dice: così l'uomo di Dio tornò indietro con lui e mangiò pane in casa sua e beve acqua. Tristemente l'uomo di Dio cede alla tentazione dopo aver compiuto fedelmente questa sua missione così difficile. Finisce peccando. Dopo aver compiuto la missione fedelmente, una missione difficilissima, finisce peccando. Ma prima di condannare lui, pensiamo a noi stessi. Spesso è relativamente facile resistere alla tentazione ovvia, come l'invito da parte di Geroboamo. Invece è molto più difficile resistere alla tentazione subdola, che si presenta ripetutamente in varie forme, soprattutto quando viene fatto in modo che implica che sia da Dio. Poi, se una tentazione ci offre qualcosa che già desideriamo, lui desiderava comunione e palese, allora siamo veramente nel pericolo di cadere. Quanti esempi ci sono di questo nella vita? Quanto facilmente facciamo compromessi, magari in un momento stretto con i soldi, ed è facile fare ragionamenti per dire: ma sai, non è proprio essere disonesto, e poi, e questo, e posso dire, e poi alla fine, sai, lo merito, e poi tutti lo fanno, e possiamo ragionare per ottenere qualcosa che in quel momento sarebbe tanto comodo. Ci sono modi di essere disonesti che possono sembrare di risolvere problemi. Ma se nascondo questo dai miei genitori, sai, o dal mio coniuge, o dal mio capo, oh, sai che sarà meno difficile. Basta non dico niente. E spero che loro non chiedano. Che vogliono che credano una cosa che non sia vero, perché così evito problemi. E quanto facilmente i ragionamenti possono convincerci che un peccato andrebbe bene in quel momento. Dobbiamo stare in guardia, anche se le tentazioni sono subdole. Un'altra cosa che vedo qui: non tutti coloro che parlano in nome di Dio parlano veramente da parte di Dio. Questo è sempre stato così, ed è così oggi. Tu trovi una casa editrice, magari quelli che vendono libri in grandi quantità, noi compriamo da posti dove purtroppo vendono libri che insegnano tante cose false. Vendono libri buoni e vendono libri falsissimi. E sono tutti e due promossi con lo stesso impegno: quello che venderà di più e viene venduto. E purtroppo in Italia, come in tanti altri paesi, è molto molto raro trovare una distributore di libri cristiani che vende solo libri sani. Tanti libri abominevoli che vengono promossi, spinti, primo pagine, grandi annunci, prezzi speciali. Parlano in nome di Dio e dicono cose contrarie a quello che Dio dice. Questo uomo vecchio era un profeta, veramente. Era un vero profeta. Solo che in quel momento voleva qualcosa che Dio non aveva offerto a lui e quindi era pronto a mentire. E dobbiamo stare in guardia, dobbiamo dire: cosa ha detto Dio? Devo confrontare con la parola di Dio e solo quello devo fare. E non importa quanto bello l'argomento, se va contro la parola di Dio, non devo seguirlo. Il fatto che il vecchio mentì non costringeva l'uomo di Dio a peccare. Avrebbe potuto ubbidire Dio ancora, perché egli sapeva che Dio aveva parlato con lui. Noi abbiamo la parola scritta, lui aveva una parola audibile che è stato verificato con l'altare che si spaccò, con la mano che si seccò di Geroboamo. Lui sapeva che quello che Dio gli aveva detto era da Dio. Noi abbiamo la Bibbia. Perciò avrebbe potuto dire no, Dio mi ha detto di non mangiare qui, di non bere acqua qui. Non mi importa quello che tu mi dici, perché Dio non si contraddice. Se Dio mi ha comandato questo, nessun ragionamento, nessuna rivelazione potrebbe essere da Dio, perché Dio non si contraddice. E noi abbiamo la stessa sicurezza quando siamo attaccati alla parola di Dio. La Bibbia non si contraddice, nessun insegnamento che contraddice la Bibbia è da Dio. Dobbiamo impegnarci a capire quello che dice la Bibbia, ma non solo a capire, a fare. Voglio vedere cosa è successo con questo uomo di Dio, visto che non è stato fedele fino alla fine. È triste. Leggo dal versetto 20. Ora, mentre sedevano a mensa, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta che lo aveva fatto tornare indietro, al vecchio. Ed egli gridò all'uomo di Dio venuto da Giuda dicendo, così parla l'Eterno. Poiché hai disubbidito all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comando che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato, ma sei tornato indietro e hai mangiato pane e bevuto acqua nel luogo del quale l'Eterno ti aveva detto non mangiare pane e non bere acqua, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri. Ora, quando l'uomo di Dio ebbe mangiato ed ebbe bevuto, il profeta che lo aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. Così se ne andò, ma un leone lo incontrò per strada e lo uccise. Il suo cadavere fu gettato sulla strada, mentre l'asino gli rimaneva accanto e il leone stesso rimase vicino al cadavere. Ora alcuni uomini passarono di là e videro il cadavere gettato sulla strada e il leone che stava vicino al cadavere e si andarono a riferire la cosa nella città dove abitava il vecchio profeta. Come l'udì il profeta che l'aveva fatto tornare dalla sua strada, disse, è l'uomo di Dio che ha disubbidito l'ordine dell'Eterno, per questo l'Eterno lo ha dato in balia di un leone, che lo ha spranato e ucciso secondo la parola dell'Eterno, che gli aveva detto. Poi si rivolse ai suoi figli e disse loro, sellatemi l'asino. Essi glielo sellarono. Così egli andò e trovò il cadavere gettato sulla strada, mentre l'asino e il leone stavano presso il cadavere. Il leone non aveva divorato il cadavere, né spranato l'asino. Il profeta prese il cadavere dell'uomo di Dio, lo caricò sull'asino e lo portò indietro. Così il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per seppellirlo. Dipose quindi il cadavere nel proprio sepolcro e lo piansero dicendo, ahi, fratello mio. Ora, dopo averlo sepolto, il vecchio profeta disse ai suoi figli, alla mia morte, seppellitemi nel sepolcro dove è sepolto l'uomo di Dio. Mettete le mie ossa accanto alle sue, perché certamente si avverrà la parola da lui pronunciata per ordine dell'Eterno contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari degli altri luoghi che sono nelle città di Samaria. Dopo questo fatto, Geroboamo non si tirò indietro dalla sua strada malvagia, ma fece ancora sacerdoti per gli altri luoghi, prendendoli da ogni ceto di persone. 5. Chiunque voleva era da lui consacrato e diveniva sacerdote dagli altri uomini. Questo fu il peccato della casa di Geroboamo, che causò la sua distruzione e il suo sterminio dalla faccia della terra. Questo uomo di Dio fu punito, disciplinato da Dio, con una morte fisica, una morte visibile a tutti. Come mai Dio disciplinò così duramente questo uomo solo per aver mangiato e bevuto a casa del vecchio? La disciplina di Dio è proporzionale al ruolo che uno ha per Dio. Questo uomo aveva un ruolo importante, aveva una missione molto visibile e perciò la disciplina di Dio era molto visibile. È utile notare che nonostante che il vecchio profeta non era fedele a Dio, lui non fu disciplinato da Dio. Scusate, quel giovane è stato fedele a Dio. Aveva compiuto una missione difficilissima. Ha peccato in una cosa. Quel vecchio non era fedele. Dio non ha scelto lui che abitava già lì di andare a dire Gioabuamo, che non camminava bene. Era disposto perfino a mentire nel nome di Dio per farlo tornare a casa. Perché Dio non ha disciplinato lui? Scusate, fra questi due uomini, chi era più fedele? Chi seguiva Dio di più? Chi aveva più timore di Dio? Non c'è confronto. La disciplina non arriva per ogni peccato. Dio disciplina quando vuole. Ma nella Bibbia vediamo che tende a disciplinare in modo molto più severo gli uomini che sono più usati da lui. Qual era il peccato di Mosè per cui non fu permesso di entrare nella terra promessa? Mosè, così fedele a Dio per anni e anni e anni, qual era il suo peccato? Lui ha battuto la roccia quando doveva solo dire alla roccia. Per la rabbia che aveva contro questo popolo testardo, ha battuto la roccia. E Dio ha detto, io ti avevo detto di solo dire, per questo non puoi entrare. Davide, quando ha fatto il censimento, aveva orgoglio, voleva sapere quante persone c'erano nel suo regno. E Dio ha mandato la piaga. Perché? Perché Davide era molto visibile. In Giacomo 3:1 così dice, per quelli che insegnano, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Questo uomo ha avuto un ruolo importante. E questo uomo è stato punito per il suo peccato, disciplinato in modo visibile. Allora, chiudendo il brano, vedo varie lezioni per noi. Dio è geloso per la sua gloria. È geloso per la sua gloria. Ma quanto è pronto a perdonare? Quanto spinge al ravvedimento chi è pronto ad ascoltare? Ci manda persone a parlarci del peccato. Ci manda insegnamenti nella nostra lettura o ci manda un fratello o una sorella che ci parlano del peccato. Come rispondiamo? Come rispondiamo quando qualcuno in qualche modo ci parla del peccato? Rispondiamo con ravvedimento o rispondiamo con rabbia? Rispondiamo con ravvedimento, con una tristezza secondo Dio? O vogliamo difenderci? Vogliamo far capire che hanno capito male, che non è così, che ci stanno vedendo male? Come rispondiamo? Siamo più preoccupati di come gli altri ci vedono o siamo più preoccupati di come stiamo davanti a Dio? Geroboamo è stato un fallimento nel suo modo di rispondere e per questo è stato sterminato dalla terra. Suo nome è stato usato come un metro di un uomo malvagio. Terribile. Per essere utile al servizio di Dio, non serve essere famosi o bravi o intelligenti. Dio vuole semplicemente uomini umili, che non vogliono gloria, che non importa che se vengono visti importanti. Lui vuole persone che vogliono solo servire dove serve, anche quando il servizio non è piacevole. E Dio si serverà grandemente di persone così. Dio guarda il cuore e vuole vasi puri. E poi notiamo che le tentazioni possono arrivare in modo palese, come Geroboamo, vieni a casa mia, questo re malvagio. Ma le tentazioni possono arrivare in modo anche subdolo. E anche, no, no, Dio mi ha detto di non mangiare da te, signor anziano. Ma anch'io sono profeta, e un angelo di Dio è apparso a me. Le tentazioni possono venire ripetutamente, ripetutamente, venendo in forme subdole, in forme furbi, in forme non oneste. È un discorso rifiutare un invito da Geroboamo, così palesemente peccato. Ma dobbiamo stare in guardia per le tentazioni che possono suonare bene con i nostri ragionamenti e possono essere cose che vorremmo. Magari lui vorrebbe, lui voleva comunione. E noi possiamo essere tentati in qualcosa che già desideriamo. E ora dobbiamo stare in guardia. Non vogliamo iniziare bene. E per vari anni camminare bene. E poi finire male. Paolo parla in 1 Corinzi 9 di non voler essere squalificato. Io voglio concludere con le parole di Paolo che dice alla fine della sua vita. Paolo ha corso bene. Paolo è stato fedele tutti gli anni. E allora Paolo alla fine della vita dichiara, secondo Timoteo 4, 6 a 8, quanto a me, sto per essere offerto in libazione, sto per essere messo alla morte. Lui capiva, era a Roma, in carcere, questa volta, la prima volta non ho lasciato il libro, questa volta sapevo che era sotto sentenza di morte. Il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho osservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. La mia preghiera è che possiamo camminare in modo da finire la corsa, di serbare la fede e di ricevere la corona. Non camminiamo, non corriamo la gara per un certo periodo e poi torniamo indietro. Andiamo avanti fino alla fine, senza stancarci. Quando cadiamo, ravvediamoci pienamente per riprendere la strada. Preghiamo. Padre, grazie per la tua parola. Ti lodiamo perché sei santo, odi il peccato e non scherzi con il peccato, Padre. Abbiamo visto, e leggendo in avanti, sappiamo che hai distrutto la nazione di Israele per i peccati di Geroboamo. Quello che lui voleva ha perso, perché voleva lui raggiungerlo per modo suo. Non possiamo servirti, adorarti in modo nostro. L'unico modo di adorarti, l'unico modo di vivere per te è come dici tu. Grazie per questa verità che ci mostri ripetutamente nella tua parola, perché ci permette di poter offrire sacrifici gradevoli a te. Padre, questo uomo di Dio è stato grandemente usato per una missione importante. Ed è stato fedele finché non è arrivata la tentazione furba di quel vecchio. Oh Padre, aiutaci a stare in guardia, a confrontare ogni offerta con quello che dichiara la tua parola. Aiutaci a non fidarci dei nostri ragionamenti quando possiamo ragionare che ma dai, in questo caso va bene. Aiutaci a veramente camminare per fede in te. Padre, grazie. Sei fedele, hai un cuore per i peccatori. Avresti potuto solo distruggere Geroboamo all'inizio, invece hai mandato più volte una parola profetica a lui per farlo tornare indietro. Lui non ha ascoltato. O che possiamo noi ascoltare ogni volta che ci mandi qualcuno per parlarci del nostro peccato. Aiutaci a camminare fedelmente, a finire la corsa, a serbare la fede, affinché possiamo anche noi ricevere la corona. Ti prego questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.